cercherò di dire qualche cosa su invito di chi mi ha chiamato a parlare, anche sul Tikkun Dushana Rabba questa sera, che è una cosa che questo tempio fa per la prima volta, è importante, speriamo che sia una tradizione che è portata avanti per tanti anni, e è collegata forse, adesso cerchiamo di trovare un collegamento con quello che vi volevo raccontare. Allora, vi volevo raccontare di qualche cosa che avveniva una volta ogni 7 anni, e cioè spiegarvi la Mitzvah Takel. Nella Torah, adesso alla fine vi spiegherò cosa significa questa Mitzvah Takel, la parola Akel. E nella Torah, alla fine delle Parashot, alla fine della Parashot di Vayelech, prima dell'ultima mitzvah, la 613esima, che è quella di scriversi un Sefer Torah, c'è una 612esima. La 612esima mitzvah non è un caso che sia proprio prima di scrivere il Sefer Torah, è una mitzvah che così viene segnalata dalla Torah. Dice, Vaitzav Moshe Utam Lemor, sta parlando a Yoshua, Mosè e anche ai Kohanim. Michez Sheva Shannim li comanda e gli dice, quando passeranno 7 anni, Bemoed Shenat Hashemittah, quando capita l'anno della Shemittah, e ho scelto questa cosa anche perché, come sapete, noi stiamo entrando nell'anno della Shemittah. Non la percepiamo tanto come una cosa vicina, ma a studiare le regole della Shemittah ci si rende conto che una certa dose di mitzvot ci capitano pure a noi, pur essendo fuori dai rezzitelli. Non voglio entrare in questa disciplina, però può essere il caso che magari quando ci sarà l'occasione si parli più specificamente di questa Shenat Hashemittah, che in Israele è organizzata con delle regole proprie. Sappiamo che l'economia israeliana non è che viene influenzata più di tanto dal fatto che sia una Shenat Hashemittah, attraverso degli espedienti e delle regole fissate anche dal mondo rabbinico anticamente, però effettivamente per noi, per esempio, che siamo fuori da Israel, può avere dei risvolti su cosa possiamo acquistare, cosa non possiamo acquistare e cosa ci è permesso mangiare, perché come sapete è un anno in cui non si deve lavorare la terra e i frutti della terra debbono essere lasciati a chi li vuol prendere senza che sia lavorata. Questo fa sì che la terra di Eretz Israel, se lavorata e se non vengono messe in atto, quindi lavorata nonostante invece la Torah prescriva che non deve essere lavorata, e non vengono messe in atto tutte le regole previste dai rabbini, succede che poi i frutti mangiati da Eretz Israel o ancora di più esportati fuori da Eretz Israel finiscono sulle nostre tavole. Forse questo è un discorso che già vanno fatto con qualcun altro, ma noi magari siamo portati a preferire i frutti di provenienza di Eretz Israel quando vediamo Made in Israel, però se magari alla fonte il produttore non ha ottemperato alle regole della Shemittah, succede che noi sì mangiamo un frutto di Eretz Israel, da una parte diamo un aiuto all'economia di Eretz Israel, ma dall'altra potremmo compiere una verà che delle volte non è di oraità ma è soltanto della banana, ma comunque è una verà perché ci cibiamo di frutti che non sono stati coltivati secondo le regole della Shemittah. Comunque, la regola della Shemittah dell'anno sabbatico, quindi quando passano 7 anni, nell'anno in cui esce nata Shemittah, anno sabbatico, Behaga Sukkot, quando capita la festa di Sukkot, che devi fare? Ancora un'altra condizione, Bevò con l'Israele le Raot e Speneadon Eloeca, quando tutto il popolo di Israele viene a presentarsi davanti a Kadosh Baruch Hu, nel posto che avrà scelto Kadosh Baruch Hu, Mamma Tomma Cerifka, Tikra e Tatorah Zot, devi leggere sta Torah. Neged con l'Israel Dosnem, davanti a tutto il popolo ebraico. E questo è ciò che dà il nome alla mitzvah. Akel et Am, raduna. Akel, radice, Keilah. Akel et Am, Anashim ve'anashim ve'ataf, uomini, donne e bambini, e il forestiero che sta sulla tua porta, perché ascoltino, perché studino, e abbiano timore di Kadosh Baruch Hu, e ascoltino per fare tutte le parole di questa Torah. E i loro figli, sta parlando sempre al popolo di Israele, e i loro figli, che non hanno loia deù, non hanno saputo, ascolteranno e studieranno a come temere Dio tutti i giorni della loro vita su quella terra che vi state accingendo a prendere, che è al di là del Giordano, e che Dio vi dà in eredità. Allora, è un passaggio lungo, descrive una mitzvah, molto spesso noi siamo capaci di prendere una mitzvah della Torah da 3 o 4 paroline, e invece qui abbiamo tutta una parasha intera. Quando dico una parasha voglio dire che è non è completamente una parasha, ma comincia la chiamata lì, e ricca quantità di versetti che ci spiegano questa cosa. Vediamo le condizioni. Le condizioni ci dicono qual è, in un certo senso, la natura di questa mitzvah. Allora, le condizioni sono che deve capitare Sukkot. Quindi tutto questo si svolgerà durante la festa di Sukkot. Deve capitare che è l'uscita dell'anno sabbatico, cioè come se stessimo di Sukkot dell'anno prossimo. Adesso comincia l'anno sabbatico, l'anno prossimo. E altra cosa che deve succedere è che deve essere un momento in cui tutto il popolo ebraico si sta accingendo a recarsi in Israele. Quindi uno dei Shalosh Regalim. Se non ci avesse spiegato che deve essere Sukkot, avremmo potuto pensare che uno di qualsiasi dei Shalosh Regalim, quindi Pesach, Shavuot, Sukkot, era idoneo a compiere questa mitzvah. Ed invece deve essere per forza Chagga Sukkot. Quindi questa è qualche cosa che ci deve far riflettere e farà sì che i rabbini che poi interpreteranno questa mitzvah si chiederanno perché proprio Chagga Sukkot. Perché questa è la festa, visto che gli ebrei comunque si ritrovavano in Eretz Yisrael pure per Pesach e pure per Shavuot, viene presa proprio questa festa e non altre. E poi qual è la finalità? Cosa consiste questa mitzvah? Consiste nella lettura della Torah. Una delle questioni aperte è che cosa si leggeva. Nel senso che noi leggiamo una parasha di Shabbat e già ci pare lungati fin là. Pensate se uno dovesse leggere 52 parashot una dopo l'altra in una giornata, oppure in un periodo più lungo, in Israele radunata tutta quanta la gente intorno al Beit HaMikdash. Altra condizione che noi notiamo dalla Torah è quando gli ebrei stanno in Israele. E è per questo forse, no, per questo certamente, che fa parte questa delle mitzvot che hanno bisogno di alcune condizioni, che il Beit HaMikdash sia in piedi, perché c'è scritto quando gli ebrei vengono a farsi vedere nel posto che Dio avrà scelto. Quindi vuol dire che il Beit HaMikdash deve essere eretto. In costanza di Beit HaMikdash questa mitzvah si può compiere, senza Beit HaMikdash non si può compiere. E che gli ebrei si devono radunare al Beit HaMikdash e le finalità di questa, quindi la Torah che deve essere letta, quale pezzo di Torah debba essere letta. Ricordiamoci che il libro di Devarim viene chiamato Mishneh Torah come ripetizione della Torah e alcuni ritengono che quando si parla di Torah si parla soltanto dell'ultima parte della Torah, cioè soltanto del libro di Devarim. Poi vediamo invece che sono dei specifici pezzi e ognuno ha la sua ragione di essere letto. E le finalità di questa mitzvah. Lo dice. Molto spesso noi ci chiediamo ma che serve la mitzvah? Qui c'è scritto perché bisogna leggere questa Torah. La Torah va letta perché tutti si riuniscano, perché tutti ascoltino le parole di Torah. E c'è una puntualizzazione, sembra che tutto sia finalizzato ai bambini, perché qui si dice che intanto devono essere chiamati tutti a sta lettura, uomini, donne e bambini. È strano. La maggior parte delle mitzvot generalmente che hanno un tempo stabilito, come sapete, sono legate al compimento da parte degli uomini adulti. Ora, per quanto riguarda la Torah, anche generalmente si dice, se fa un'interpretazione, si dice velim ad tem otam, questo dice Talmud. Nello Shema c'è scritto velim ad tem otam, insegnetele loro otam, vela otan, da cui si impara che le donne sono esentate dallo studio della Torah. Lo studio regolare della Torah, quello che dice Vegita Boglio Manvalaina, cioè la mitzvah dello studio della Torah, lì rifletterà giorno e notte. Quindi già la stranezza è perché a chiamarle donne in questo contesto, per noi è una cosa molto moderna, ma nel contesto e nello spirito della Torah sembra strana. C'è una modernità, un'ipermodernità che per i tempi sembrerebbe che scaturisca da qualcosa di strano. E poi c'è scritta un'altra cosa che ci dovrebbe farci riflettere ancora di più, Veattà. Parola che non si declina, ma che vuol dire i bambini, tutti, uomini, bambini maschi e femmine. È meno di Yeled addirittura. Yeled, cioè il Yeled c'è il ghia le chinuch, che è arrivato al momento in cui uno gli può insegnare qualche cosa. Il taf, no. È proprio quando non c'è ragione. Pensate che taf è una parola che viene utilizzata quando Aman si arrabbia e vuole distruggere tutti, no? Ok, le cose c'è da dare, la scimmia, la scimmia, la taf, le cose c'è da dare, le cose c'è da dare. E lì pure si chiede, ma c'era il capolato chi, con Mordecai, con gli ebrei, era capolato, pure che ragazzini. È il prototipo di antisemita, che ce l'ha pure con chi ancora non ha fatto niente, un po' come il Parnò che ammazza i bambini. Allora, qua, dall'altra parte però dobbiamo rispondere a questo. Se i bambini non hanno fatto niente ci chiediamo che senso aveva da parte dei persecutori ucciderli, ma che senso c'ha che gli facciamo compiere una mitzvah? Se lo chiede il Talmud su questo punto specificamente. E si chiede, se gli uomini sono chiamati a studiare, cioè hanno il dovere di studiare, se le donne, e ecco l'interpretazione del Talmud che invece rientra negli schemi un po' in cui le donne sono esentate, sono chiamate ad ascoltare, non hanno l'obbligo di studiare, ma hanno l'obbligo di ascoltare. Infatti qua c'è scritto le mangan ishmeu ul mangan ilmedu, e qualche rabbino dice che vengono a imparare gli uomini, a studiare, a ascoltare le donne, ma taf i ragazzini che ci vengono a fare. E qui c'è un'interpretazione che viene sempre usata contro chi contesta il rumore dei bambini del Talmud a Knesset. Spesso ci stanno battute a Knesset in cui i bambini fanno confusione e ci si chiede se non è più giusto tenerli a bada e non fargli fare troppa confusione. Ci si divide sempre in tanti partiti, c'è chi dice che è bene che siano, che facciano chiasso, c'è chi dice che invece devono stare nel momento, devono essere trattati, insomma, essere controllati perché non facciano chiasso. È evidente che tutte le due componenti sono importanti. Qui però Rashi interviene con le parole del Midrash che dice per portare merito a chi riporta. I bambini che vengono condotti al Beit HaKnesset qui, a questa manifestazione qua, in questo caso, ma trasformatamente possiamo parlare del Beit HaKnesset, non hanno, effettivamente non hanno nessun merito, cioè loro non riescono ad acquisire nessun merito di per loro, perché non sono neanche giunti all'età della comprensione. Ma chi è che porta i bambini prende il merito di averle portate? Non si capisce fino in fondo cosa voglia dire questa cosa. Secondo alcuni è semplicemente l'onere di portarli. E chi è che c'è bambini sa quanto è difficile delle volte portare i bambini a scuola tempio. Non è facile. E delle volte stanno in questa scuola ringraziando il cielo, i bambini vengono con tanto entusiasmo perché giocano, perché fanno, eccetera. Ma in altre scuole in cui non ci sta questo spazio così aperto per i bambini, vi posso garantire che non è così facile portare i bambini al tempio. E delle volte li porti con tanti espedienti e con tanti stratagemmi. Ebbene, esiste un merito verso i genitori perché riescono a portare i bambini, perché si spendono per portare i bambini, perché li convincono, perché delle volte è più facile fare la strada senza nessun bambino sulle spalle, piuttosto che fare la strada con i bambini e poi tirarli per le braccia. La fonte di tutto quanto questo viene da qua, da Talmud. Ora, altra condizione importante è perché la gente che non ha visto qua comprenderà. Allora, la gente che non ha visto comprenderà. Che senso ha? Cos'è che non hanno visto e cos'è che devono comprendere? Allora, probabilmente questa qua era una cerimonia importantissima. Era una cerimonia che una volta ogni 7 anni, ok? Non c'era una cerimonia che avveniva in maniera così dilatata nel tempo, talmente importante. C'era il Giubileo, ma il Giubileo non aveva una cerimonia sua. Le cerimonie avvenivano durante l'anno, ma una cerimonia che avveniva una volta ogni 7 anni, quella più dilatata nel tempo, mi viene da dire che è proprio questa qua. Quindi penso che fosse organizzata in maniera importante. Allora, che cosa non avevano visto e che qui dovevano vedere? Tutta sta gente insieme? Probabilmente ciò che non avevano visto, in prospettiva, Mosè si sta congedando dal popolo ebraico perché sta per morire, in prospettiva è Mamma dal Sinai. Cioè, il momento in cui è stata data la Torah sul Sinai è un momento epico, grande, che deve essere trasmesso alle generazioni e deve diventare un po' il modello per gli altri. Ma per trasmettere, sì, ma per trasmettere questo sentimento bisogna che la gente veda. In fondo noi quando suoniamo Shofar pure quello ci evoca Rosh Hashanah, il Mangamad al Sinai. Se leggete in Amidà di Musaf, tra gli Shofarod, molti versi ricordano proprio il Mangamad al Sinai. Ok? Adesso, quando il Mangamad al Sinai uno non l'ha visto più, Mosè e quelli che gli stanno vicino non l'hanno visto, adesso Mosè se ne va. Questi entrano in Eretz Israel, e che ne sarà di questa grande partecipazione del Mangamad al Sinai? Come la gente conserverà sta memoria di un popolo intero che stava lì e ascoltava la Torah? Ebbene, questa rappresentazione è, di nuovo, di un popolo intero che sta ai piedi dell'azione, ai piedi del Beit HaMikdash, e che risente insieme alla Torah. È un po' come un riacquisire la Torah. Quindi quella memoria, quell'elemento così epico che era stato il Mamad al Sinai, doveva trasmettersi nel tempo per gli altri nelle generazioni a venire. E forse è stato organizzato per questo. Ma c'erano forse qualche altra motivazione. Io non so quanto tempo ho. Devo venire lunedì sera e devo fare una lezione, ma adesso non dovrebbe essere più una lezione, dovrebbe essere solo un departamento, quindi va 5 verso la fine. E altre motivazioni. Il problema dell'unità del popolo diventava davvero impellente nel momento in cui avrebbero passato il Giordano. Passato il Giordano, sto popolo si ritrovava in questa maniera qua, con le tribù sparse in tutto quanto Israele e la lontananza dal posto centrale, che ancora non lo era, perché quando entrano in Israele manco conquistano Gerusalemme perché ne ha fatta, ma un giorno diventerà Gerusalemme. Ma c'è chi sta in zone periferiche, chi sta al nord, chi sta a sud, c'è chi persino sta dall'altra parte del Giordano e non ha mai portato il Giordano da sta parte. Quindi la possibilità di forze centrifughe che avrebbero, e ci stanno le testimonianze, basta leggere nel Nach, che le trovate nei Vim e Ketuvim, le trovate a Bizeffe, della mancanza di unità era sentita fortemente e la responsabilità se la sentiva addosso a Mosè da trasmettere a Yeshua. Questa è una prima cosa. La seconda cosa è che finora avevano fatto vita asociale, cioè da soli nel deserto. Quando sarebbero entrati là dentro non avrebbero trovato certamente qualcuno che gli avrebbe fatto festa, ma neanche qualcuno che non avrebbe influenzato loro negli usi e nei costumi. Gli ebrei hanno convissuto con i popoli cananei là in Eretz Israel, perché la storia che Yeshua entra in 14 anni conquista tutto è una favola. Alla fine del libro di Yeshua è ben chiaro, in cui gli ultimi passaggi sono tutti dedicati a lì ci siamo arrivati ma quello non abbiamo conquistato, lì siamo arrivati ma quello non abbiamo conquistato, e ancora questo territorio era in mare Gibusei e quest'altro territorio era in mare Cananei. Quindi l'enclave di popolo ebraico e di Cananei e gli altri popoli era un continuo, era un po' davvero a macchia di leopardo, e anche i contatti lo erano. Quindi un momento unico in cui gli ebrei rivivevano insieme il momento della Torah era rilevante, specialmente per i bambini, quando si dice i bambini che non hanno visto. Adesso, per concludere, ritorniamo a quelle condizioni che avevamo visto primarie per questo momento importante. Erano una, la Shenat HaShemitah, l'anno sabbatico, e l'altra era Chagga Sukkot. Se non era Chagga Sukkot, non era. Altro elemento con Chagga Sukkot, sapete che di Sukkot si legge Kohelet. Questa è la mitzvah Hakel, e il libro di Kohelet ha esattamente la stessa radice. Kohelet si chiama Kohelet perché, ovviamente, è il libro di Shlomo HaMelech, che si chiamava Kohelet, Ben David, però è anche il libro che si leggeva Be'akel, in comunità, l'Ecclesiaste di parte. Si chiama Ecclesiaste in italiano, perché era un'ecclesia, una comunità. Quindi l'idea di comunità è preminente in Sukkot. E l'idea di comunità, che però condivide dei valori sociali di uguaglianza, scaturiscono tutti dall'anno sabbatico. Cioè l'anno sabbatico è quello che riequilibra i rapporti sociali. Quindi dire che nel momento in cui termina l'anno sabbatico, questi ebrei devono radunarsi tutti insieme, non si poteva fare altro che alla fine dell'anno sabbatico, perché la finalità dell'anno sabbatico è quella di riequilibrare la società. Quindi una volta riequilibrata, è inutile che stiamo insieme quando io ho di fronte l'idea che, cioè proprio la dico alla fine, l'idea che chi mi sta davanti c'ha un gap con me perché quello c'ha 20 botteghe e io ho 800 euro al mese. Perché pur volendo, questo è qualche cosa che può creare degli ostacoli, che noi cerchiamo di rimuovere, ma può creare degli ostacoli. E invece, alla fine dell'anno sabbatico, vuol dire proprio aver buttato giù gli ostacoli, le barriere, e stare insieme con la possibilità di essere più simili l'uno all'altro. Nei commenti che ho letto dei rabbini, che poi ovviamente interpretano sta mitzvah, perché nel Medioevo si usava a dire, a cominciare dal Sefer HaKinuch che qualcuno conosce, oppure il Sefer HaMitzvot che dice la 612esima mitzvah è quella di radunarsi, la radice di questa mitzvah e la finalità della mitzvah sono, e le finalità di questa mitzvah è proprio riunire il popolo, applicare lo studio, perché una volta era soltanto dei ricchi, e quindi i ricchi studiavano quando gli capitava, i Kohanim, i Leviim, studiavano sempre, scusate, quando gli capitava, voglio dire, costantemente, ma il popolo no, figuratevi se stava sparso Zebulun, Asher o Beniamin. Era un momento perché tutti studiassero, la Torah era retaggio di tutti. Non è un caso che questo avviene di Sukkot immediatamente insieme a Simchat Torah, ma sapete che Simchat Torah è molto più tardi. E per finire vi racconto una barzelletta, che è proprio quella del gap tra le persone che deve essere colmato, e è legata a Simchat Torah. Allora succede che Simchat Torah avvengono l'Hakafot e tutti stanno a ballare insieme. E finita l'Hakafot un poveraccio torna a casa e non c'ha proprio niente da mangiare, e allora si rivolge alla moglie e gli dice, la moglie dice, ma bisogna fare qualcosa, e questo qua gli dice, ma figurati, stasera c'era un Hakafot, io ho ballato con l'Ov, Mr. Love,
il banchiere.
Stavamo lì a braccetto, io e Love, e ballavamo insieme, eravamo tutt'uno, tutta la capote, io e Love col sempre in mezzo. E la moglie fa, ma sei ballato questo Love, la prima mattina va, va a bottega da Love, e dice come stai, se stai grande asciutto a food questo Love, cerca di fare qualcosa. E a questo dice, ma senta, ma dai, dai, se hai visto un rapporto stretto, fa qualcosa, qui non c'è niente da mangiare. E quello allora dice, vabbè, senti, fanno passare il giorno di Monghetta, arriva il primo giorno feriale, e questo poveraccio va in ufficio da Love, anticamera, segretario, eccetera, eccetera, arriva dentro Love, lui si fa vedere, e dice, signor Love, e questo gli fa, Yank, sei venuto qua? Mo non c'ho tempo per parlare, mi dispiace, vieni un altro. Vabbè, basta.